www.redigio.it e la storia continua. Dialoghi sull'altro medioevo e l'analfabetismo e istruzione. Rimane il fatto che prima dell'invenzione della stampa potevano essere prodotti solo pochissimi libri e pochissime persone potevano leggerli. La circolazione delle idee era minima. Del resto, ben poche persone a quel tempo sapevano leggere e scrivere. È inevitabile. Una delle tante strozzature di cui era prigioniera il mondo preindustriale, alla fine, è sempre comunque una questione di energia. L'abbiamo già accennato. In una società preindustriale, la produttività del lavoro contadino, nonostante l'enorme fatica, è scarsa e quindi la società può permettersi di mantenere pochissime persone che fanno qualcosa d'altro. Per mantenere uno studioso che sa leggere, scrivere e accesso ai libri, ci vuole il lavoro di decine e decine di contadini e quindi gli studiosi, per forza, erano pochi. Possiamo quantificare la percentuale di queste persone che sapevano leggere e scrivere? C'è una differenza abissale fra città e campagna. Nelle città c'è sempre stata una certa percentuale di gente che aveva familiarità con l'alfabeto e non erano solo gli ecclesiastici. Anche fra i laici si è calcolato che in una città dell'Italia longobarda fosse anche un quarto della popolazione maschile fosse in qualche modo alfabetizzata, ma la stragrande maggioranza della popolazione viveva nelle campagne e lì dominava l'analfabetismo. Del resto, la situazione è rimasta così fino a tempi abbastanza vicini a noi. Al momento dell'unità d'Italia, gli italiani erano ancora in maggioranza analfabeti. Sì, anche con delle differenze. Nel 1861 gli analfabeti erano il 54% in Piemonte e Lombardia e l'87% nell'Italia meridionale. Ma persino in Inghilterra, che era il paese più progredito del mondo, c'era il 30% degli analfabeti. Solo nel secolo scorso si è potuto pensare di sconfiggere definitivamente l'analfabetismo, e questo grazie alla scuola di massa. Ma perché milioni di giovani possono studiare, c'è bisogno di una società tecnologica che produca cibo e oggetti al loro posto. E ovviamente il sistema per girare ha bisogno di grandi quantità di energia. In passato la scuola era per pochi, perché la società per sopravvivere aveva bisogno anche dei bambini e i giovani lavorassero e non poteva permettersi il lusso di farli studiare. È infatti per questo che la differenza fra città e campagna è così grande. Nella Firenze del 300 il mercante e cronista Giovanni Villani dice che c'erano 8-10.000 bambini che frequentavano le scuole elementari, praticamente tutti maschi e femmine. Sono cifre sorprendenti, ma si spiegano. Firenze era una città industriale e commerciale. Insegnare i bambini a leggere, a scrivere, a far di conto, era un investimento. La campagna, invece, pochissimi andavano a scuola perché le loro braccia servivano sui campi. Stiamo parlando quindi di un'istruzione rivolta ai fini molto concreti, utilitari. L'istruzione universitaria era riservata a pochissimi. L'università medievale, che poteva avere 500 studenti, di più solo se era molto grande, come Bologna o Parigi, e intorno al 500 in tutta Europa c'erano forse 10-20.000 studenti universitari. Oggi una qualunque delle 100 università italiane ne ha almeno altrettanti. Non c'è dubbio che l'accesso di massa all'istruzione e alla cultura è una delle grandi differenze fra il nostro mondo e quelle del passato. Oggi centinaia di milioni di giovani affollano le scuole e le università e ogni anno vengono prodotti miliardi di libri. E le idee circolano e con ancora maggiore rapidità grazie a mezzi di informazione come la radio, la televisione e adesso soprattutto internet. Davanti a questo Niagara di parole e voci di ogni tipo, siamo attrezzati, a suo parere, per orientarsi in un modo giusto? Ci sono grandissime potenzialità e grandissimi rischi nella rivoluzione digitale. Una volta un dotto cercava un libro e magari impiegava anni prima di localizzarne una copia, e poi, solo con gran fatica e con grande spesa, riusciva a farsene riprodurre un esemplare. A quel punto, come dicevamo, prima passava magari anni a leggerlo, a studiarlo, a analizzarlo da tutti i punti di vista. Era un investimento troppo importante per non farlo fruttare. Con il libro a stampa è tutto diverso. Però, se io decido di comprarmi il libro, devo comunque andare in libreria e tiro fuori un po' di soldi, me lo porto a casa e almeno per qualche giorno quel libro mi tiene compagnia. Le informazioni su internet invece non costano niente e si trovano in pochi secondi. Non c'è nessuna spinta a soffermarsi, a riflettere. È molto più facile che si propaghino errori o vere e proprie falsificazioni e che la gente ci creda. Non basta quindi che le informazioni siano disponibili in quantità quasi illimitata. La formazione culturale rimane indispensabile per sapersi orientare e sapere scegliere. La formazione dovrebbe essere rivolta soprattutto a questo, a saper scegliere, il che vuol dire a saper valutare in modo critico, distinguere ciò che è convincente e ciò che non lo è. Purtroppo, non mi sembra che si stia lavorando in questa direzione. È una sfida che deve essere ancora affrontata. www.redigio.it e la storia continua.